Gli speciali di Radio Italia anni 60.
Troppo cerebrale per capire che si può star bene senza complicare il pane. Ci si spalma sopra un bel giretto di parole vuote ma doppiate. Mangiati le bolle di sapone intorno al mondo e quando dormo taglia bene l'aquilone. Togli la ragione, lasciami sognare in pace. Liberi come eravamo ieri dei centimetri di libri sotto i piedi per tirare la maniglia della porta e andare fuori. Come Mastroianni anni fa, come la voce guida la pubblicità, ci sono stati dei momenti intensi ma li ho persi già. Cerebrale per capire che si può star bene senza calpestare il cuore. Ci si passa sopra almeno due o tre volte i piedi come sull'aiuolo. Leviamo via il tappeto e poi mettiamoci dei pattini per scivolare meglio sopra l'odio. Torre di controllo, aiuto, sto finendo l'aria dentro serbatoio. Potrei ma non voglio fidarmi di te. Io non ti conosco e in fondo non c'è in quello che dici qualcosa che pensi. Sei solo la copia di mille riassunti. Leggera, leggera, si bagna la fiamma, rimane la cera e non ci sei più. Di memoria non c'è posto per tenere insieme tutte le puntate di una storia. Piccolissimo particolare ti ho perduto senza cattiveria. Mangiati le bolle di sapone intorno al mondo e quando dormo taglia bene l'aquilone. Togli la ragione, lasciami sognare in pace. Libero come ero stato ieri, ho dei centimetri di cielo sotto i piedi, adesso tiro la maniglia della porta e vado fuori. Come Mastroianni anni fa, sono una nuvola, fra poco pioverà e non c'è niente che mi sposto, vento che mi sposterà. Potrei ma non voglio fidarmi di te, io non ti conosco e in fondo non c'è in quello che dici qualcosa che pensi. Sei solo la copia di mille riassunti. Leggera, leggera, si bagna la fiamma, rimane la cera e non ci sei più. Non ci sei più, non ci sei.
Amici di Radio Italia anni 60, sono Carlotta Tedeschi. Abbiamo ascoltato Giudizi Universali. Perché? Perché per le grandi interviste di Radio Italia anni 60 ci è venuto a trovare in studio Samuele Bersani. Come stai, Samuele?
Bene, bene, felice bene. Di rivederti davvero tanto.
Allora, a parte questo ritorno, ci hai regalato un universo dove ci ritroviamo tutti praticamente, quindi... È chiaro che sei tu che hai fatto una grossa operazione su te stesso, però ti rendi conto che adesso questa operazione noi la facciamo su di noi ascoltando te?
Mi sto rendendo conto perché è una settimana, poco più, che è uscito il disco e non ho mai ricevuto un bagno di carezze proprio autentiche come quelle che mi stanno arrivando in questi giorni, via social, ma soprattutto negli incontri che faccio negli store e in questa condizione che è molto diversa da quella che abbiamo sempre avuto, certo. Quindi con il distanziamento dovuto purtroppo dal momento che stiamo vivendo, però nonostante questo distanziamento sento le persone molto, molto vicine a, alle canzoni di questo ultimo disco, di conseguenza a me è in modo molto sorprendente, commovente. Poi sì, ho lavorato su di me, ho lavorato tanto, ho lavorato veramente molto sul disco, non mi vergogno, anzi sono orgoglioso di dire che non ho fatto altro per 2 anni e mezzo. Prima ho dovuto un po' scavallare un momento duro, che può capitare a tutti, quello di un blocco creativo. Ho dovuto delle ragioni semplicemente private che mi hanno impedito poi di scrivere con agilità le canzoni in un primo momento, non venivano. E poi mi sono dedicato alla musica come se poi non avessi mai dovuto mettere delle parole dopo. Cioè ho scritto tipo delle colonne sonore all'inizio.
Perché poi tu hai il vizio di fare dei piccoli film. Io spesso mando in onda quel bellissimo racconto sulla vita dei libri,
sì,
che tu hai scritto con
Le storie che non conosci.
Le storie,
sì,
che non conosci. Sì. E c'è quell'immagine di questo libro sballottato su una corriera sudamericana.
Sì.
Quindi tu hai questa capacità di farci vedere le cose.
Beh, le canzoni sono poi una sintesi. Intanto vivono di una sintesi, non possono avere certamente la lunghezza che si possono permettere dei registi quando fanno dei film, no? Un rapporto di 90 minuti a 3 minuti e mezzo, che normalmente è la lunghezza media, sì, di una canzone, ecco. Però ho sempre avuto un approccio molto visivo, cioè già dalle mie prime canzoni, adesso senza farla troppo complessa, sì, già Chico e Spillo aveva uno spirito molto da video anche prima che il video venisse realizzato. Il cinema è sempre stata la prima ispirazione mia, cioè nel senso che a un certo punto nella mia vita avrei anche voluto fare il regista quando ero adolescente, poi sono rientrato sui binari della musica, che è il mio elemento naturale, essendo figlio di musicista ho sempre fatto poi quello, però è tornato in forma di parole. E quando dico sempre questa cosa perché è la ragione davvero autentica per cui ho chiamato il mio disco Cinema Samuele. Ho incontrato una ragazza una volta alla fine di un concerto che mi ha detto che per lei le mie canzoni erano dei cortometraggi per non vedenti. E questa cosa mi ha toccato molto perché, certo, era proprio oltre che un complimento.
Vuol dire che le parole erano proprio incisive, andavano a fondo,
sì,
insomma.
Poi evidentemente sì per lei. Dopo ho pensato che anch'io quando ascolto la musica degli altri lo faccio sempre a occhi chiusi. E che comunque, faccio per dire, quando ero bambino, sì, c'erano i fratelli Grimm, ma preferivo sempre comunque ascoltare, che so, una canzone di De André, perché per me quella era una favola. Cioè, Bocca di Rosa, nonostante sì, potesse essere un testo anche audace per un bambino, io la vedevo come una favola, ecco. Non avevo questo approccio qua. Poi soprattutto una favola visiva, cioè la potevo proprio...
La potevi vedere.
Vedere, sì.
Fotogramma per fotogramma.
Sì.
Il passato ci prova, sta giocando una carta impossibile per tornare di moda. Non sa che il tempo è irripetibile. Il presente si trova motivato e deciso a non cedere come ha fatto finora. Senza dire una sola parola, lo scontro è leggendario. Appena inizio, uno sta zitto e l'altro fa il suo comizio. Non vuol capire di essere troppo in ritardo per dare lezioni a chi invece è in orario. Il passato riposa bellamente nel letto degli ospiti o mi insegue per casa come un'ombra incollato ai miei gomiti. Da buttarlo giù a calci, apre bocche e lo fa sempre a vanvera con discorsi bugiardi e la coda di paglia. Lo scontro è proseguito anche sul treno. Chi è un abusivo, chi paga intero? Proprio così, se non vi è chiaro il concetto, il passato non paga nemmeno il biglietto. Il tuo ricordo trova un buco nella rete, si infila dentro il mio cervello e fa il padrone. Il tuo ricordo quando arriva fame e sete e quel poco equilibrio che ho si disintegra. Il passato è una droga che non ho più intenzione di prendere, mi citofona ancora aspettandosi di farmi scendere col richiamo di ieri.
con il tono di voce di un angelo impigliato tra i fili e ignorato nel traffico dai passanti. Il tuo ricordo trova un buco nella rete, si infila dentro il mio cervello e fa il padrone. Il tuo ricordo quando arriva fame e sete e quel poco equilibrio che ho si disintegra. Il tuo ricordo trova un buco nella rete, si infila dentro il mio cervello e fa il padrone. Il tuo ricordo quando arriva fame e sete, ma è soltanto un tranello, una trappola. Il passato dichiara di esser pronta a una sfida sul limite, vuole fargli paura e dimostra infinita energia. Ma il presente prepara la sua corsa e promette a se stesso che, arrivato al traguardo, non avrà mai più nostalgia.
Entriamo in questo cinema di Samuele Bersani. Io personalmente resterei tutto il giorno H24 nella sala dove proiettano il tuo ricordo. Perché devo dire che hai descritto, chiaramente è una tua situazione, però hai descritto la forza e anche la molestia dei ricordi. Giorgio Faletti diceva che i ricordi hanno bisogno di molto tempo per sparire, ma gli basta un nulla per riaffiorare: una voce, un suono, un'immagine, un profumo, un odore. È dura lottare contro i ricordi?
Sì, contro quelli spiacevoli, diciamo, in assoluto. Sì, certo, perché ovviamente. Poi, no, diciamo pure anche che non abbiamo memoria collettiva, quindi è importante avere una memoria, avere dei ricordi che si sedimentino dentro di noi. Poi ci sono dei momenti che diventano spiacevoli, allora quei ricordi possono rischiare di tormentarti sempre, addirittura te li autoalimenti da solo.
Sì, c'è,
no?
quasi avessimo una un'autoflagellazione.
Per farla più semplice, io non riuscivo proprio a spurgarmi da questo ricordo che mi tormentava, e allora ho preso la canzone che già aveva tutto il suo impianto musicale, immaginando che il presente e il passato fossero proprio due personaggi in carne e ossa che si rincorrevano, fino al punto che il passato sembrava voler entrare nel presente e occupargli, come diventare un po' il socio di maggioranza del presente. E invece il presente poi alla fine, in una sfida di podismo, l'ho immaginata così, di corsa, fanno una corsa e riesce a battere il passato proprio sul filo di lana, e nel momento in cui questo accade sparisce la nostalgia. Dopodiché le canzoni sono anche dei muretti su cui ci si può appoggiare.
Certo.
Quando ti capita nella vita di vivere una cosa simile, non sono sicuramente però delle armi di salvezza, cioè, sono dei piccoli muretti.
Sono dei muretti che ci fanno riflettere, però, perché magari abbiamo un atteggiamento nei confronti di certi ricordi che, ascoltando questo lavoro di Samuele Bersani, magari possiamo trovare la forza per dire: ma sì, devo costruirlo questo muretto e impedire che tu continui a tornare, no? Ecco.
Sì, o comunque saperli gestire un po' meglio quando arrivano. Dopodiché il disco sì, è anche un atto così di autobiografia in questo caso, perché parlo di me, di quello che mi è successo. In molti altri casi, episodi, io racconto semplicemente quello che i miei occhi hanno immaginato quando ho passato tanto tempo tra Milano e Parma. Ho vissuto praticamente 2 anni in queste città, e l'ho fatto proprio perché non volevo avere contatti più per un certo periodo con le mie abitudini. Volevo proprio sfidare le mie abitudini.
Io volevo sfidare anche te stesso, però.
Assolutamente, perché se fossi rimasto a Bologna le musiche probabilmente non venivano fuori in questo modo. E cos'è successo? Che ho applicato una frase che Lucio mi aveva passato agli inizi, quando ho conosciuto Lucio. Una serata mi ha portato fuori da un condominio, c'erano queste luci azzurrine che venivano fuori dagli appartamenti. La dico spesso questa cosa, perché è proprio, la devo ripetere, perché
la luce
verità.
Azzurrina è quella dei televisori.
Sì, quando i televisori ancora avevano il tubo catodico.
Certo.
E lui mi disse praticamente: tu immagina quello che sta succedendo dentro questa casa, senti la signora sta dicendo, sentiva qualche vocina così, e prova a tornare a casa e a costruirci una storia. E quella è stata una forma di allenamento che negli anni ho conservato. E quindi tutte le volte io vedo che so, ad esempio nel disco c'è una canzone che si chiama Lea Bagnale,
sì,
dove immagino che queste due ragazze che vengono scambiate per sorelle, infatti le chiamano Lea Bagnale,
perché sì,
pensavo ai fratelli Bagnale.
Invece è tutt'altro.
È tutt'altro, si assomigliano molto ma sono profondamente diverse, e l'ho fatta questa canzone perché ho visto due ragazze che si tenevano per mano a Parma e ho pensato a loro che tornavano a casa, e di getto mi è venuto poi il testo.
Il testo. Ecco,
quindi insomma gli altri per me sono un punto importante per scrivere canzoni.
Gli altri, però c'è anche questo schermo che ci fissa in continuazione, no? Di cui siamo oramai quasi schiavi, se non dire definitivamente,
sì, sì.
È scorrimento verticale. Mentre la sentivo e poi mentre leggevo il testo, mi è venuto da pensare ad una foto che c'era su Facebook poco tempo fa. C'era un signore in ascensore e sotto c'era scritto: vuoi scorrere per favore che devo salire? Quindi insomma, forse riusciamo anche a...
Sì, non è... lì in quel
però...
caso era anche una roba un po' autocritica.
Infatti...
Io non sono un nativo digitale, mi sono trovato con il mondo che è cambiato davanti agli occhi e ho usato, sfruttato la tecnologia fino a diventarne un po', come dicevi te, schiavo, se non dipendente totalmente. E poi c'è il telefono, il mio telefono dice come è il tuo telefono, immagino quante ore passi,
sì, è
alla settimana, quando arriva quel messaggio, ecco, lì mi rendo conto di aver proprio creato una vera dipendenza. E in realtà poi nella canzone parlo anche di qualcuno più giovane di me, ho immaginato che passasse davvero tutto il suo tempo chiuso in casa, quindi viaggiando il mondo, ma facendolo soltanto... Non più con degli spostamenti reali,
no,
ma semplicemente col polpastrello. Sì. E poi le mie canzoni credo che sia, come posso dire, uno sbaglio che io le spieghi, nel senso che ho sempre amato molto la spiegazione di chi le ascolta.
Mm.
Io che le faccio le conosco, però secondo me se metto troppe frecce finisco per limitare la libertà dell'ascolto, ecco.
Allora senti, io ti dico che l'intervista,
sì,
hai beccato proprio spesso delle così, diciamo, delle sudditanze di,
sì,
noi giornalisti, no? Che rischiamo di fare veramente delle brutte figure, tant'è che poi se ti ribelli o se comunque dici le cose esattamente come stanno, ti dicono: ah, quanto sei cattivo o quanto sei cattiva, insomma, ecco,
sì.
Quindi forse questo ritratto ci può far bene anche a noi della categoria.
Quello
perché...
è proprio un omaggio alla categoria dei giornalisti.
Se riesce a essere onesta.
Sì, sì, io ho pensato a quello, ho pensato a quanti si sono trovati di fronte a qualcuno molto spocchioso, arrogante, come dico nella canzone, già ubriaco probabilmente di prima mattina, ma al di là di quello, quante volte hanno dovuto tradire il loro reale pensiero nei confronti dell'artista, semplicemente perché la rivista con quell'artista anche ci campa e ci vende, no? E vende copie, e quindi ho pensato che questo giornalista durante l'intervista staccasse proprio il suo cervello e riuscisse a viaggiare
come
distaccandosi,
si deve.
Sì, dalla... Poi lo licenziano dentro la canzone.
Sì, beh,
canzone,
certo,
sì.
Perché non potevano fare diversamente.
Non ha rispettato i patti.
No, non rispettava le regole, probabilmente dell'editore più che del direttore, che può essere anche schiavo dell'editore. Dove l'abbiamo registrato questo libro? Questo album, vedi, libro, ma viene libro,
va
vabbè, insomma... Perché l'ultima volta che ci eravamo visti eravamo in uno studio che era quello di Lucio Dalla.
Sì,
il
penultimo disco
il
l'ho
penultimo
fatto
disco.
A tutto Bologna nel suo studio. Invece in questo caso sono stato, come ti dicevo, un anno a Milano in due appartamenti che ho trasformato a studio. E poi sono stato un anno a Parma, e nell'anno in cui sono stato a Parma ho lavorato con Pietro Cantarelli, che ha dato...
E gli facciamo tanti
complimenti
perché hai trovato un,
sì,
compagno di lavoro,
sì,
fantastico.
Sì, ha curato molto, mi ha fatto lavorare tanto sulle voci, ed è sicuramente uno step che si ascolta nel disco, cioè si capisce che abbiamo
lavorato tanto.
La voce,
devo dire,
sì,
la voce di Samuele Bersani è sempre stata particolarmente bella, così rotonda, con dei colori ben precisi, però questa volta è ancora più bella.
Grazie,
ci sono dei pezzi proprio in cui si sente uno spessore ancora più bello.
Grazie molto.
Come l'hai trovato?
Distopici.
Topici.
Allora, distopici mi è venuta prima che...
No, ma proprio la parola? La parola.
Beh, la parola distopico ultimamente la trovi su Netflix, scusa se uso...
No, 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 per carità, la frequento poco Netflix.
Beh, però praticamente quasi, non dico tutte, ma il 50% di queste storie, quando vai a vedere la schedina che puoi visionare prima di fare play, contiene la parola distopico. Distopico,
ah, ecco.
La distopia è il contrario dell'utopia, no? Questo mondo un po' alla 1984 di George Orwell, che possiamo immaginarci, dentro il quale... Oggi stiamo vivendo, francamente,
purtroppo
siamo tutti
sì.
lontani, con le mascherine, con una sensazione proprio di aver perso di umanità, eccetera, con dei tiranni in giro per il mondo, senza stare a fare i nomi, comunque molto vicini
pesanti.
A sì, anche a quello che immaginava Orwell. Quindi mi è venuto di scrivere una canzone e chiamarla Distopici. Dopodiché questo Distopici nella canzone è un po' come il morphing nei video, non so se ti ricordi il video di Michael Jackson quando
sì,
cambiavano la faccia.
Esatto.
La parola ha un morphing interno che vuol dire che da distopici diventa un po' alla volta tistovici e poi tistovicino. Esatto. Ed è un racconto che è nato nel momento in cui io ho visto quello che stava succedendo in Australia e nell'Amazzonia con il nostro polmone
che andava
velocemente bruciandosi. Sì.
Samuele, prima di salutarci, come sta il tuo gatto?
Il gatto Marcello sta bene.
Il gatto
adesso,
Marcello.
Adesso sta dai miei genitori. No, è importante avere un animale.
Lui ti ha tenuto compagnia durante il lockdown, anche perché avevi un problema con una gamba, non da poco.
Ero con le stampelle e col gatto,
terzo piano.
Sì, un po', diciamo.
Però con Marcello è passato tutto.
Sì, sì, no, veramente, poi è un gatto molto particolare. Adesso
perché?
Questo. Ma perché sembra un cristiano, cioè sembra... è un animale, io me ne rendo conto.
Sì.
Però è curioso come può essere un bambino. Ecco, non è un gatto che sta dentro una cuccia e dorme e basta.
Beh, d'altronde è il gatto di Samuele Bersani, quindi non...
Vabbè.
Va bene.
Grazie.
Samuele Bersani,
grazie
di essere
te,
stato con noi per questa bellissima chiacchierata. Ci hai portato nel tuo cinema, siamo molto felici di esserci entrati. Grazie, a presto.
Grazie, ciao. Stava facendosi harakiri, chiuso in un cinema porno francese, ma dopo i primi tentativi non è il momento, disse, poi si arrese agli sviluppi della trama, alla profondità dei dialoghi, per arrivare all'astronave, quella scatola tutta lamiere che non smetteva di tremare e si appoggiava appena su due pietre. Aveva attraversato i campi e si era aperto il mignolo di un piede. Canzoni d'amore altamente nocive per un cuore già troppo pulsante, sapendo che in giro non c'era un dottore, non stava mai lì ad ascoltarle. Davanti a uno specchio di carta argentata pensò, guarda che fisico, potrei dire di aver fatto lo stunt. Con il sonnifero lasciato in tasca, con il sorriso deficiente di un imbucato al centro della festa, sogno di avere un'aragosta ancora viva dentro ad una busta. Si era svegliato col cappotto addosso, con una tanica di acqua di fosso da far bollire su un fornello, tenuto in bilico con un ombrello che non poteva più aprirsi, ma gli era utile per questo e quello. Persino a far finta di avere un fucile col quale difendersi, e quando provavano a superare il confine sparava bestemmie di marmo davanti ai ragazzi seduti sui cofani che lo provocavano. Tiro giù che l'ultimo santo. Poi dopo una serie di giorni infelici venne fuori vestito di bianco, sembrava una lucciola in mezzo a un blackout.
per fargli un regalo, anche il cielo di colpo si aprì a Serramanico, come se spalancasse un sipario.